Bene, come dicevamo prima, il Stefano Tibaldi ci farà sicuramente riportare, ci trasporterà da questi grandi discorsi di passione al tema vero, che è quello della descrizione in sostanza di qual è il tema che dobbiamo affrontare. Prego.
Buongiorno a tutti, è contemporaneamente un onore e un piacere cominciare a entrare nel vivo delle materie, diciamo, anche se, devo dire la verità, occorre che mi scusi rapidamente con una vasta percentuale delle persone che ci sono in questa stanza, perché forse queste cose le hanno già un po' sentite, non escluso anche da me stesso. Di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare del cambiamento climatico delle città e fare un pochino di zoom dalla grande scala alla nostra scala che ci interessa di più, alla scala locale. Due parole sulla CO2 e poi qualche cosa sui trend climatici in atto, sui quali non vorrei soffermarmi poi più di tanto, perché sono cose che ormai non solo sappiamo ma sentiamo sulla pelle, diciamo. Basta ricordare qualche estate fa, non dico più di una o due, basta ricordare la crisi di Ridracoli un anno e mezzo fa, basta ricordare tutto quello che conosciamo ormai bene. E infatti cercherò di dire due parole sul problema pioggia, risorsa idrica, focalizzando sul bacino del Po, perché è un po' il nostro comprensorio di riferimento da una parte, ma è anche una zona sufficientemente grande perché i numeri abbiano un senso, diciamo, non siano poi eccessivi, perché nello studiare il clima il numero eccessivamente locale può essere anche attaccabile da un punto di vista della sua solidità e della sua rappresentatività. Cercherò di dare una o due parole sulle nostre capacità di anticipare il futuro del clima che abbiamo davanti, e cercherò invece di dire due parole su impatti, adattamento e mitigazione, perché credo che sia in questo momento forse la parte più significativa del discorso, dando un po' per scontato il trend climatico che ci troviamo a vivere e che ci troveremo a vivere nei prossimi decenni. E due parole appunto su Kyoto, non Kyoto, e le politiche dell'Unione. Questa è la classica trend della concentrazione della CO2 misurata nel nostro Mauna Loa regionale. Noi abbiamo il nostro osservatorio hawaiano a pochi chilometri da qui, sulla cima del Cimone, gestito da Aeronautica Militare e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ci dice che stiamo in questo momento circa, se estrapoliamo questo grafico, siamo a circa 380 parti per milione in volume di anidride carbonica, che vi assicuro, per avere dato un'occhiata a notissimi studi di paleontologia, è il numero più alto che il nostro pianeta ha visto negli ultimi 650.000 anni. Dicasi 650.000 anni, non 650. Questo significa che uno può anche poi essere scettico su come questo numero proietti sul clima, però è come dire, abbiamo preso una delle forzanti fondamentali del nostro clima e ne abbiamo stravolto il valore numerico con una rapidità temporale e con una intensità del valore numerico che difficilmente sui quali difficilmente si possono avere dei dubbi. Poi le conseguenze le vedremo. Cambiamento climatico in atto, questo è un grafico ormai che sta sul retro dei pacchetti di cornflakes, nel senso che lo vediamo da tutte le parti, è il punto cruciale dell'ultimo rapporto IPCC, vi fa vedere l'aumento della temperatura media globale negli ultimi 150 anni, da cui si vede che l'aumento c'è, è chiaro, ed è anche non lineare, nel senso che più è recente e più è breve il periodo nel quale andate a cercare di valutare un trend lineare di questo aumento, e più questo trend lineare risulta alto, forte e clamoroso. Per cui se prendete tutti i 150 anni vi vengono, diciamo, circa 0,05 gradi al decennio, cioè mezzo grado al secolo. Ecco. mentre invece se andate a prendere gli ultimi 25 anni, questo mezzo grado al secolo diventa da 3 o 4 volte tanto. Che cosa significa? Significa che se andiamo a vedere la stessa cosa sull'Emilia Romagna, quindi proprio su un'area, su una scala spaziale che ci interessa più da vicino, ci rendiamo conto che sì, se guardiamo gli ultimi 40-50 anni, anche 60-50 anni, diciamo, vediamo che soprattutto negli ultimi 20-30 anni il trend è veramente enorme, è talmente grande che bisogna assolutamente sperare che si interrompa rapidamente, perché noi non possiamo sopportare aumenti di 3 gradi in 30 anni, cioè di un grado al decennio, perché se va avanti così per altri 100 anni andiamo tutti a fuoco, e quindi dobbiamo anche in un certo senso essere sicuri che oltre al trend a lungo periodo stiamo anche attraversando un periodo breve, probabilmente particolarmente sfortunato, sul quale magari facendoci aiutare dai cicli delle macchie solari o da qualche altro fenomeno naturale, forse potremo avere qualche indicazione nei prossimi decenni. Se non l'avremo, abbiamo dei problemi seri. Questo è un grafico che non ho mai fatto vedere in pubblico, perché esce da uno studio abbastanza recente che abbiamo fatto in ARPA, al Servizio Idrometeorologico, e ha a che vedere con l'isola di calore urbano a Bologna. Perché vi faccio vedere l'isola di calore urbano a Bologna? Perché questi dati, cioè i dati dell'anomalia di temperatura massima annuale media sulla regione Emilia-Romagna, vanno messi in prospettiva sulle aree urbane. Ora, si noti che se voi concentrate la vostra attenzione sul grafico rosso, che è un grafico di ciclo diurno, vedete qui sull'asse delle X ci sono le ore, si va dall'una di notte fino di nuovo alle 24 della notte dopo, qui c'è il giorno, questa pancia al centro è il giorno e qui abbiamo la notte. Se vedete la differenza fra il grafico rosso e il grafico verde è la città a livello strada. Noi abbiamo messo un misuratore di temperatura a 2 metri in mezzo alla città di Bologna. Quando dico in mezzo alla città di Bologna intendo proprio dire a Porta San Felice, nel mezzo degli edifici abitativi che stanno lì, l'ex fornace, l'ex industria Zappoli, tanto per intendersi, classica casa rossa bolognese. Ora vedete che ci sono qualche cosa come 5 gradi di differenza di notte e 2 gradi di differenza di giorno nell'isola di calore urbano tra una misura rurale, che in questo caso ho preso Zola Predosa perché è comoda e abbiamo una stazione, e la città a livello strada. Questo significa che lo stress termico al quale è sottoposto il cittadino di una città è tutt'altra cosa da quello al quale è sottoposto la classica centralina meteorologica periurbana, quasi rurale, che è in genere presa a caratteristica del clima di tutte le città d'Italia. Questo che cosa significa? Significa anche che in città probabilmente la gente sta comprando negli ultimi anni un condizionatore per ogni vano abitativo, un pinguinone, un non so come si chiama, che naturalmente è la cosa da un punto di vista dell'adattamento folle più incredibilmente sbagliata che c'è da fare, ma ci arriveremo. Quindi noi viviamo in aree urbane che sono anche climaticamente particolarmente sotto stress da un punto di vista dell'isola di calore urbano, che è un fenomeno che dovremo andare a studiare con più attenzione di quanto non gli abbiamo dedicato fino adesso. Questa è la temperatura massima giornaliera, anomalia delle medie stagionali, a Bologna dal 1990 al 2008, proprio ultimi dati delle ultime 3 stagioni del 2008 che siamo in grado di mettere a grafico, da cui si vede per esempio che siccome il riferimento, cioè lo zero di questo grafico, è il trentennio 60-90, si vede ormai che il clima di riferimento non è più buono, perché queste barre stanno tutte al di sopra del limite di riferimento. Quindi vuol dire che noi siamo costantemente in un periodo in cui il clima è superiore al clima di riferimento. Cioè stiamo attraversando un abbastanza breve, periodo climatico in cui le temperature sono sempre clamorosamente al di sopra della norma, gli ultimi 3 anni in maniera anche abbastanza intensa. Vedete che siamo quasi sempre attorno ai 2 gradi. Questo che vedete qua è l'estate del 2003. Se uno vi chiede, date un'occhiata a quel grafico lì, dove sta l'estate del 2003, non ci vuole un genio della statistica per vedere che l'estate del 2003 sta là, quella barra rossa assurda, un classico evento, raro positivo. Questo è il trend degli ultimi 40 anni della durata delle ondate di calore estive in Europa. Se il cerchietto è azzurro vuol dire che il trend è negativo, se il cerchietto è rosso vuol dire che il trend è positivo, e quanto è grande il cerchietto vi dà un'idea di quanto forte sia il trend. Vedete che, tenete conto che questo si ferma al 2000, non c'è il 2003 in questa statistica. Se ci fosse l'estate del 2003 i cerchi sarebbero tutti probabilmente grandi una volta e mezzo, e vedete che l'Italia del Nord è in una pessima posizione rispetto al trend positivo sulle ondate di calore. Tenete conto che i trend sulle ondate di calore sono un problema soprattutto per le aree urbane, perché è lì che la conseguenza sanitaria delle ondate di calore si fa più sentire. Per fortuna noi in Italia e in particolare in Emilia-Romagna abbiamo istituito un sistema, diciamo, di protezione e di tutela degli esposti deboli, cioè delle persone che sono particolarmente esposte a questo sistema, a questo problema, un sistema che ha dato veramente buona prova di sé negli ultimi anni e che ha dimostrato di poter funzionare. Ciò nonostante il problema sussiste ampiamente. Se andiamo a vedere il problema dell'acqua, concentratevi di nuovo sugli ultimi 4 anni, gli ultimi 4 anni, le 4 quadruple di barre sulla destra sono tutte clamorosamente sotto media. Come dire, piove meno, punto. Qui piove meno. Allora uno dice, beh vabbè, però questo qua è il pluviometro di Borgo Panigale, magari c'è caduta una foglia dentro, c'è un piccione morto dentro al pluviometro, qualcuno gli ha dato un calcio, l'aeronautica militare non lo mantiene bene, poi è dell'ENAV, non è più neanche dell'aeronautica militare. Bene, allora non è un problema, un punto non è sufficientemente significativo, effettivamente un pluviometro è largo 20 centimetri, può darsi che sia una fluttuazione. Allora andiamo a vedere il bacino del Po. Il bacino del Po intero, completo, chiuso a Ponte Lago Scuro, non è più un pluviometro. Perché di pluviometri nel bacino del Po da qualche anno ne abbiamo ordine 2000, quindi forse anche qualcuno di più contando quelli che non vediamo. Bene, la pioggia media annuale sul bacino del Po negli ultimi 30 anni si è ridotta del 20%. Uno può pensare che il 20% è molto o è poco. Se siete del mestiere sapete che è moltissimo. Perché? Perché il bacino, voi tenete conto che circa il 70% della risorsa idrica dell'Italia del Nord è impiegata in agricoltura, e provate a immaginarvi da dove può venire tutta quest'acqua se non dal Po. Viene anche in realtà da altre risorse, ma il Po è la fa da padrone nel provvedere la risorsa idrica. Non soltanto per agricoltura, pensate all'acquedotto di Ferrara che in stragrande maggioranza preleva, se non addirittura completamente preleva dall'acqua del Po. Se vi concentrate sulla pioggia media gennaio-agosto, cioè la parte di anno che non ha l'autunno, che è la stagione nella quale la pioggia, siccome la natura è matrigna, continua a non calare, perché siccome d'autunno la pioggia è pericolosa, allora non cala naturalmente, perché sennò sarebbe troppo comodo. Quindi caviamo l'autunno, allora la diminuzione della pioggia è circa del 35%. E questo è un serio. E poi non ho messo il grafico di Ridracoli e ho sbagliato, perché, come dire. Queste sono invece le portate a Ponte Lago Scuro, cioè quanta acqua passa nel Po a Ponte Lago Scuro, che una riduzione che può arrivare quasi nella valutazione del trend lineare negli ultimi 30-35 anni al 50%. 50% decidete voi se è molto o se è poco, cioè, vedete voi. Tenete conto che quando il Po va veramente male passano 170-180 metri cubi al secondo a Ponte Lago Scuro, in un fiume che quando è in piena ne ha 12.000 di metri cubi al secondo. Allora da 12.000 a 170, come dire, c'è una differenza non trascurabile, tanto che negli anni 50-60 il cuneo salino nella foce del Po risaliva 2 o 3 chilometri lungo la foce del Po, negli anni 2000 risale 20 chilometri dalla foce, e tenete conto che dove come dire, il Po è giallastro in questa diapositiva, significa che se voi prendete l'acqua dal Po e ci irrigate i campi, tutto quello che avete coltivato muore, perché quell'acqua è salata. Quindi voi, siccome nessuno lo fa perché lo sa, e quindi significa semplicemente che non si possono irrigare i campi, e non si possono irrigare i campi in una stagione, perché qui questa non è una mappa che si applica a novembre, questa è una mappa che si applica a giugno, luglio, agosto soprattutto, cioè quando l'acqua serve. Un rapidissimo sguardo al futuro. Questa è anche questa è la sorella di quella di prima, questa è la proiezione della temperatura globale dell'IPCC che ci dice che al 2100 ci cucchiamo altri 2-3 gradi globalmente, circa 2 gradi, mettiamo, di temperatura media globale rispetto di nuovo al 90, però. Cioè, adesso tenete conto che di questi 2 gradi, 3 gradi, un grado lo abbiamo già addosso. È già successo, perché a noi siamo circa qui, e quindi, ma almeno mezzo grado buono ce l'abbiamo già addosso. Quindi se mettete 2,5 gradi meno mezzo grado, altri 2 gradi a fine secolo. A casa nostra cosa succede? A casa nostra succede questo. Questa è una proiezione che noi abbiamo, regionalizzato e zoomato al servizio idrometeoclima dell'ARPA, in cui siamo andati a vedere, e salta fuori che d'inverno la temperatura media a fine secolo aumenta di circa 3 gradi, 3,5 gradi, d'estate aumenta di 4 gradi circa, 3 gradi, 4 gradi. Tenete conto però che è sempre rispetto al 90, cioè quindi al trentennio di riferimento 60-90. La precipitazione d'inverno cala circa del 10% ulteriormente, e la precipitazione estiva può calare a seconda delle zone. Nel nord-est, per esempio, non cala, ma aumenta di circa il 10-20%. Il nord-est fa parte del nord Europa climatologicamente in Italia, mentre invece in tutto il resto cala di un altro 10-20%. Quindi essenzialmente continua la tendenza che abbiamo visto fino adesso. Le previsioni climatiche, che sono basate sulla modellistica, che peraltro aumentano continuamente la loro affidabilità, che va sottolineato però non è assoluta, quindi sono numeri che sono affetti da una barra di errore non trascurabile, ci anticipano una visione del secolo che abbiamo di fronte, che parla di trend simili a quelli che abbiamo già vissuti. Che cosa significa? Significa che assieme ad azioni di mitigazione è indispensabile l'adattamento, perché qui bisogna ridurre gli impatti. Allora andiamo a prendere un documento classico dell'Unione Europea, leggiamoci questi impatti, impatti in zona montana e impatti in zona, diciamo, pianeggiante. In zona montana diminuzione ghiacciai e permafrost, più frane, soprattutto frane in roccia se se ne va il permafrost, nel senso che la montagna si sgretola perché non c'è più il ghiaccio interno che la tiene insieme. Meno turismo sciistico, e sono dolori per gli investimenti, migrazioni ed estinzioni di specie animali e vegetali, che sono costrette a spostarsi laddove il clima continua a corrispondere alle loro aspettative naturali. Se invece andiamo lontani dalle zone montane, aumento del rischio di incendi boschivi, diminuzione di raccolti se non si cambiano le cultivar o se non si cambiano le pratiche agricole, aumentata domanda idrica, e questo non lo sto a ripetere, meno energia idroelettrica, ricordiamoci, se piove di meno ci sarà sempre meno energia idroelettrica, o perlomeno ci sarà meno difficoltà a gestire questa energia. Domande di picco, meno energia idroelettrica, fate un rapido conto su che cosa significa dover avere tutta una serie di piccole centrali, per esempio, sparse nel territorio, che vadano incontro alla domanda di picco che l'idroelettrico non può più soddisfare perché c'è meno acqua. Più morti da, o perlomeno più sofferenze, ma anche più morti da ondate di calore, più malattie da vettori. Chi non ricorda la chikungunya di recentissima accadimento, diciamo, che ci ha messo al centro dell'attenzione dell'epidemiologia mondiale, purtroppo, perché se non accadeva era molto meno. Per fortuna l'anno scorso poi abbiamo avuto un certo conforto nel vedere che nulla pare aver attraversato l'inverno, però ciononostante è stata una grande paura, bisogna dire. Diminuzione del turismo estivo, perché la gente non vuole andare in posti in cui ci possono essere ondate di calore eccessive. Quindi problemi. Classica domanda, che fare? Dove sto qui? Allora, mitigazione, i corni del problema sono due: mitigazione e adattamento. Cosa fa la mitigazione? La mitigazione va alle cause. Bisogna diminuire l'emissione di gas serra. Cosa fa l'adattamento? L'adattamento va agli effetti. Occorre riaggiustare il sistema produttivo, sociale, la comunità al cambiamento climatico per diminuire i danni, sfruttare le opportunità, perché ricordo, adesso vi faccio un esempio del tutto banale e didascalico. Se voi state nella steppa russa, nell'estremo est della steppa russa, e vi aumenta la temperatura di 2 o 3 gradi, non è che siete poi così scontenti, devo dire. Può darsi che ci guadagnate alcune decine di milioni di ettari di terreno coltivabile che prima non era coltivabile. È chiaro che se invece siete un Inuit, cioè un eschimese, che ha la casa appoggiata sul permafrost, che diventa una pozza di fango, non siete più contenti per nulla. Quindi i punti di vista da questo sono anche molto divergenti e molto diversi. E quindi sfruttare quelle poche o molte opportunità che il cambiamento climatico ci mette a disposizione, per esempio potremmo cominciare a fare olio d'oliva extravergine in Trentino Alto Adige piuttosto che a Ferrara, come abbiamo visto alcuni giorni fa, e bisogna quindi assorbire le conseguenze. Allora, le opzioni di adattamento. L'adattamento in genere si divide in due grandi famiglie esplicative. L'approccio hard, opzioni tecnologiche e infrastrutturali, che hanno alcuni, come dire, problemi, perché occorrono lunghi tempi di realizzazione, ci vogliono degli investimenti e in genere gli impatti non sono trascurabili. Poi c'è l'approccio soft, opzioni non strutturali, che in genere hanno tempi di realizzazione più brevi, costi rispetto a quelli strutturali abbastanza trascurabili e sono un po' più applicabili in situazioni di incertezza, perché, tanto per parlarsi chiaramente, anche se sbaglio costa poco, non so se mi spiego. È chiaro che se io faccio un'opzione molto costosa, strutturale, che magari è legata solo alla mia valutazione del trend climatico e non ad altre convenienze, allora potrei avere un problema. Facciamo un elenco ragionato di possibili concrete strategie di adattamento per le nostre città. Non sto parlando quindi di tutte le possibili strategie di adattamento per tutta la società, ma le sto focalizzando sulle città. Allora, salute, pianificazione a medio e lungo termine di azioni finalizzate alla prevenzione delle conseguenze sanitarie delle ondate di calore, aumento delle epidemie da vettori, aumentate allergie da pollini, che sappiamo sono in netto aumento. Noi al servizio meteo facciamo risorsa idrica, risparmio, miglioramento della manutenzione acquedottistica, diversificazione delle sorgenti della risorsa idrica. L'acqua che esce da un rubinetto non qualunque non può più venire da un'unica sorgente, perché se quella finisce temporaneamente siamo nei problemi. Interconnessione degli impianti, politica dei piccoli invasi, pianificazione territoriale ed edilizia urbana, aumento della pianificazione urbana clima consapevole. Questa per me è la parte hard in assoluto più importante, quella che ci può dare in assoluto più ritorni, anche perché va bene anche da sola, intendo dire, il risparmio energetico andrebbe benissimo anche se non ci fosse l'effetto serra, non so se mi spiego, lo sanno tutti. Energia, aumento della produzione distribuita di energia da fonti rinnovabili, trasporti, più ferro, meno gomma, più pubblico, meno privato, più bicicletta e meno automobile, detto da uno che va sempre in automobile. Però attenzione, perché l'adattamento non può fare tutto. Non si può chiedere a una vacca di diventare un delfino, mi spiego? Uno dice, ma questa è una classica, l'ho rubata al mio amico Navarra che l'ha presa in Olanda, perché in Olanda l'adattamento è rispetto al livello del mare. Allora, uno con l'adattamento può fare certe cose, però non è che può fare tutto con l'adattamento. E allora ci vuole la mitigazione. E allora politica europea sul clima, convenzione quadro delle Nazioni Unite, Kyoto. Ora, su Kyoto, voi sapete, noi dovremmo diminuire del 6,5%. Le emissioni di CO2 al 2010 rispetto al 90. Ora, se avete tempo, voi vi faccio vedere questo, cioè, vedete, qui c'è una forbice assolutamente splendida. Questo è il 97, l'anno in cui è stato approvato Kyoto. Questo è quello che avremmo dovuto fare, questo è quello che abbiamo fatto. Come dire, la forbice non si è chiusa molto, lasciamola lì. A questo punto, per soddisfare Kyoto, noi in 2 anni dovremmo ridurre del 12%. Come dire, grazie, arrivederci. Però bisogna anche dire che dal 2003, vedete, non stiamo poi facendo tanto, tanto, tanto male. Finalmente il trend si è invertito, però bisogna fare molto, molto di più se vogliamo andare. E allora cosa facciamo? Ci arrendiamo? No. Meglio guardare al futuro. Il nuovo pacchetto Unione Europea di misure integrate energia e clima, 20, 20, 20 più 10. Cosa significa 20, 20, 20 più 10? Significa 20% di riduzione di gas serra, 20% di energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici, 20% dall'aumento dell'efficienza energetica e un 10% di biocombustibili per trasporto che vanno a sostituire i consumi di benzina e gasoli. Attenzione qui, perché si entra in un'area in cui il clima combatte contro la qualità dell'aria, perché non è che i biocombustibili, che vanno benissimo da un punto di vista climatico, però, come dire, una volta bruciati buttano fuori violette, rose e quant'altro, fanno esattamente le stesse polveri che fa bruciare qualche cosa. Quindi attenzione a quello. L'unico grande vantaggio è che questi sono obiettivi al 2020, ma non rispetto al 90, rispetto al 2005. Quindi sono obiettivi che noi possiamo raggiungere, mentre sugli altri abbiamo visto che c'è una morale in tutto questo. Ad oggi non ci siamo comportati molto bene. Può darsi che bisognerà tirare fuori, mettere mano al portafoglio per pagare qualche sanzione. Occorre agire in fretta, non c'è più tanto tempo. Gli ecosistemi urbani sono particolarmente esposti perché l'organizzazione moderna della vita, del lavoro e della produzione è critica. Pensate alla disastro, manca la corrente. Se oggi manca la corrente è una partita. Se mancava la corrente 50 anni fa, 60 anni fa, la gente se ne accorgeva dopo due giorni, adesso esagero, però. Quindi la criticità del sistema è una debolezza in questo senso. È quindi indispensabile un mix di adattamento e mitigazione. Se lo Stato fa la sua parte, e abbiamo avuto di recente splendidi esempi di come non lo faccia, perché solo pochi giorni fa ci hanno detto che tutti quelli che hanno investito potevano spararsi un colpo in testa, però forse no, però torniamo indietro, però quelli nuovi, quindi grande indecisione, che significa disincentivare gli investimenti. Chi investe vuole sicurezza e non. Però se lo Stato fa la sua parte, le amministrazioni locali e gli individui possono contribuire in proporzione molto importante, e lo sentiremo da adesso in poi. La politica europea sul clima è un'opportunità e non è un vincolo, va intesa come un'opportunità e un vincolo. Noi dobbiamo puntare sulla qualità di prodotti e servizi, non soltanto sul taglio dei costi, se no siamo e saremo perdenti. Sto andando indietro.